Backstage. Backstage. Buonasera e benvenuti a Backstage dagli studi di Radio Fab. Io sono Sara e qui con me c'è sempre Jacopo.
Buonasera ciao, Jacopo. A tutti.
Allora, questa sera Jacopo è una puntata speciale perché finalmente abbiamo un autore in carne ed ossa. Di solito noi parliamo
il nostro maxi ospite.
Esatto, perché abbiamo deciso insieme a Jacopo di aggiungere una puntata al mese nel quale chiameremo dei musicisti in studio in diretta a parlarci di musica. Così possiamo entrare un po' più nel tecnicismo.
E questa sera sarà, andiamo col botto.
Questa sera partiamo col botto perché le puntate speciali dobbiamo subito inaugurare al meglio.
Che
vuoi
facciamo?
Presentarlo tu? Presentalo tu, Jacopo, dai.
Questa è un'operazione veramente difficile, la presentazione di un autore, dico, tanta fama. Perché? Perché un po' ci ho pensato su come presentarlo. Mm-hmm. Non la farò troppo lunga, però forse merita un attimo approfondire. Ci ho pensato e mi sono detto, come presentarlo, come raccontarlo il nostro autore. C'ha tante sfaccettature, tante capacità diverse e... Una cosa che devo dire per dovere di cronaca, perché in fondo stiamo per fare anche un'intervista che è in qualche modo storica per la storia di Fabriano, è che però mi sembra anche un'offesa da una parte quasi per l'autore.
Io fino adesso non ho capito dove vuoi andare a parare.
Quindi
io intanto anticipo uno stato di offesa che
Nel dubbio.
Poi vediamo se era legittimato
perché
o no.
Iniziamo litigando, così funziona tutto bene.
Guarda, mi piace. A giudicare dal viso, io non lo conosco, la prima volta che mi presento, a giudicare dal viso avevo capito che si poteva andare in cagnara. Abbiamo un'ora comunque, tutto il tempo
a disposizione.
Di lusso per andare in cagnara.
Io posso esprimermi sia in maldicenze emiliane che marchigiane, quindi ritengo di avere un certo vantaggio.
E comunque, cosa volevo dire? Volevo dire semplicemente, e anche sminuendo in qualche modo il nostro autore, che è il più grande musicista della storia fabrianese e artista almeno musicale della storia fabrianese. Questo
povero Fabriano.
Ci possiamo dire?
Per questo lo sminuivo, no?
Il nome, visto che ormai è già intervenuto.
Esattamente, parliamo di Bruno Mariani. Questa sera
con Bruno Mariani,
esattamente con Bruno Mariani
in carne ed ossa, purtroppo molta più carne che ossa da un po' di tempo a questa parte. E quindi ho scusate cari radio spettatori, ascoltatori, ho pensato di eliminare il video di questa puntata proprio per rispetto a me medesimo e anche a voi, insomma, che avete diritto a essere trattati un po' meglio. Scusatemi.
Nessun problema.
Quindi dicevo, chi abbiamo di fronte, chi abbiamo qua davanti, Sara? Beh, ora ne parleremo magari in maniera più approfondita e cercheremo di condurre l'intervista, ma in generale, proprio due parole, musicista, artista, produttore musicale, produttore per colonne sonore, per film, cos'altro dire? Scrittore?
Ho fatto il critico musicale per qualche anno.
Critico musicale... Musicista a 360 gradi.
Allora, se posso iniziare con la prima domanda. Si era detto che io non te l'avrei spoilerate, quindi così almeno mi puoi dire no, non rispondo, eccetera. No, io come ti posso darti il tu?
Vabbè, provaci.
Allora, lei come si presenterebbe se si dovesse presentare?
Io come faceva Alberto Sordi, well, Sana Canaway, and now ladies and gentlemen, ma tanto per rispettare questa specie di dolcissimo cicaleccio che c'è in questa radio, questa simpatia effervescente che sale su per le pareti come del bla bla bla, ecco, questa è la presentazione.
Va benissimo.
No, quindi... tu che dici?
Non lo so, si presenterebbe più come musicista?
Sì, musicista, sì.
Decisamente.
Senz'altro. Ma vedo che l'ha lasciata perplessa. No, cosa ti aspettavi? No, in bianchino? Non lo so.
No, non so, magari ha detto scrittore no. E quindi...
No, scrittore no, perché no. Non mi sono mai, anche se qualcuno insiste a farmi fare qualche cosa, perché vedendo quello che ogni tanto posto su Facebook, dicono che abbia una contiguità, diciamo, un certo occhio dentro una storia musicale di 50 anni che è abbastanza raro trovare. Però fatto e mi è venuto naturale fare il critico musicale per alcune importanti riviste
italiane.
Esatto,
ecco, quello intendevo, più come più come critico. Beh, sì. Perché a Jacopo gli ho detto, ma perché non gli chiedi insomma di portare il suo strumento? Lui mi ha detto, per carità, no, assolutamente, non è il caso di chiederlo. Ho detto, vabbè, allora magari, ecco, se
ma
vogliamo...
No, io ho appena comprato uno di quei tagliaerba su Amazon, sì. Quello l'avrei portato volentieri.
Esattamente.
E se visto possiamo che... dire quale strumento, perché...
Visto che siamo nel mood di litigare, che esatto, ci piace esatto. Questa no, cosa allora, la questione è ma perché il buon Bruno Mariani non ci ha portato la chitarrina e non ci si è messo a suonare qui con la chitarrina in qualche modo?
Perché ecco, se c'è una cosa a prescindere da come io mi possa o gli altri possano catalogarmi, certo, che non riesco a sopportare, è il musicista con la chitarrina che canta le canzoni alla radio.
Esattamente.
Adesso, già mi ha messo tristezza solo immaginarmelo.
Perché una cosa che i cari ascoltatori devono sapere è stato bellissimo, perché io l'ho chiamato per telefono, gli ho detto, ma... caro Bruno, possiamo fare questa
peccato
intervista?
Peccato che non ho la telefonata registrata.
Esattamente.
Mi sono persa... In realtà non ho detto caro Bruno, anzi era abbastanza...
Antipatico. Sì, ho detto, senti Bruno.
Signor Mariani, io ho detto, non mi serve il contratto con la Vodafone. Ho detto,
signor
già...
Mariani.
Si è esposto così e io... Sai che ho l'impressione che tu, Jacopo, stia andando fuori tema?
Fuori tema
oltretutto Jacopo sono passati 9 minuti, abbiamo 10
non abbiamo
brani.
Parlato di niente
dobbiamo andare dobbiamo al andare. Punto andiamo al punto. Punto va bene allora andiamo
allora,
al punto.
Senti, facciamo una cosa, dimmi tutto caro Jacopo,
dimmi
vai.
Allora il buon Bruno Mariani da dove iniziare, da dove
allora,
inizia
proviamo
la carriera
a immaginare
musicale.
Questa cosa un po' come un film di Tornatore, immagino prova a vedere questo timido, impacciato ragazzino di provincia, un po' sperduto.
Fabrianese?
Sì, Fabrianese.
Beh, certo, perfetto.
Fabrianese, alla stazione di Fabriano, con una valigetta non proprio di cartone, perché non vogliamo esagerare,
certo,
però con una valigetta malmessa, pantaloni a zampa di elefante, e capelli molto lunghi, che si avvia verso questa sconosciuta città di nome Bologna, motivato da una sola cosa. Io a quell'età, cioè 18-19 anni, ero talmente spaventato dall'idea di dover decidere cosa fare nella vita, che ero arrivato a un punto, sapevo cosa non volevo, ma non sapevo cosa volevo. Quindi io mi sono detto, io non posso fare il geometra, l'ingegnere, l'insegnante, il bancario, tutto. Avevo un senso di angoscia. Un giorno su un giornale ho letto che a Bologna avevano aperto un corso di studi, un corso di laurea su discipline delle arti, musica e spettacolo. Io ero già appassionatissimo di musica, strimpellavo, già mi ero fatto conoscere a Fabriano e dintorni per le mie... perché sono stato forse il primo a portare i Cream, Hendrix, il pop inglese da queste parti. Appena ho letto che c'era questo corso, consapevole che non avrebbe portato niente, però io ci sono andato. Nonostante la mia famiglia fosse tutt'altro che benestante, non si potesse neanche permettere di mandarmi a Bologna, non so quelli che sacrifici hanno fatto. Io con l'incoscienza di chi fa la scelta sbagliata, ho preso e sperando, ogni tanto mi dicevo, poi dicevo, ma domani si vedrà, domani vedremo, procrastinare.
Certo,
la condizione.
Certo.
E allora mi sono ritrovato, immaginate che questo treno arriva a Bologna. Dunque, Bologna di primo acchitto non è piacevole, poi se arrivi in novembre,
parliamo del
72. È grigia, grigia,
plumbea,
fredda, quindi la prima impressione che hai è non è certo ospitale. Poi la prima cosa che incontri di Bologna è una serie nella facoltosa e iperborghese Bologna, è una schiera di arpie, di personaggi che ti chiedono non so quanti soldi per poter dormire la sera, star seduto nella salettina, cioè quelle cose lì. E io, pur di sfuggire a questo, avendo fatto amicizia con l'ambiente, quello un po', diciamo così, un pochino irregolare,
liberale,
poi nell'ambiente del Dams, mi sono arrabattato in altre maniere, all'inizio anche andando a dormire con degli amici in uno scantinato, proprio quelle situazioni in cui se tu di notte davi un colpo alla spalliera del letto, usciva tutta una famiglia di insetti,
ecosistema.
Mancava Piero Angela che mi spiegasse l'anatomia di quello. Insomma, te la faccio breve, sei avanti così, però per fortuna molto presto mi sono accorto che dentro questa Bologna così borghese, anche un po'
quasi provinciale in un
ma,
certo
ma
senso.
Più che provinciale era proprio attaccata ai soldi, cioè il costo
della vita, degli affitti come oggi,
dell'abitazione era una cosa che mi sono accorto che dentro questa Bologna c'era un'altra città, un'altra mappa, e finalmente ho trovato i miei simili, perché io a Fabriano ho sempre vissuto una condizione abbastanza difficile, cioè nel senso con i miei capelli, l'abbigliamento che usavo in giro mi trattava un po', ero
un po' troppo ribelle,
ma più che ribelle ero diverso, e sentivo l'ostilità che pagava soprattutto non tanto mia madre, che è romagnola, era molto aperta, ma mio padre che soffriva del fatto che al posto di magari di lavoro i parenti, ma come sembra una donna, quindi ho sofferto, e la musica ha rappresentato la mia fuga, insomma, in pratica.
Allora ci fermiamo a Fuga, che mi piace molto, e manderei il primo brano della playlist che avete scelto per questa sera, e poi ne parliamo come sempre. Che dici?
Mi sembra un'idea sbagliata, ma da come l'hai esposta sono
perfetto. Sto convinto.
Sì. I musicisti sono matematici, sono dei logici, con l'acqua alla gola, e anche inquilini di quell'universo sfitto che non potrebbe abitare la parola. Sono i profeti del mistero del silenzio, i tiratori scelti della fantasia. Credono solo nel reticolo sensibile, in cui la violenza incrocia la malinconia. Sono i cantori muti di metropoli, carta vetrata scivolata nella gola. Oppure sono nati contadini, e allora cantano per un'estate sola. Caduti al mondo come da una cometa, consumatori di mancanza di memoria, non riempiranno mai i tuoi libri di storia, come i girovaghi non riempiono una meta. Stanno tra parentesi, sono i due punti tra la musica e la vita, appesi al cielo da troppa forza centrifuga, toccano spesso anche la terra con le dita, hanno i funamboli sopra una corda tesa, tra un soffio e l'altro di un cuore mai maturo, sul marciapiede frequentato dal rumore, sono la variabile presente del futuro. I musicisti vivono sui treni, timidezza e perché è terra di nessuno, ma non si può dire che non amino la notte o che non sappiano resistere al digiuno.
Qui siamo quasi alla prima lacrimuccia, perché risentire la voce di Claudio dopo tanto tempo, perché io sto lontano dai dischi che ho fatto, e soprattutto sapendo che un amico, un fratello così non c'è più, insomma, fa un certo effetto. Comunque, il passaggio è che io ho arrivato, come ti dicevo, in questa, entro al Dams, e lì vedo qualcosa per cui vedo che il concetto di normalità era molto
relativo.
Era molto relativo. È come se tutti quelli che io sono artista, o io mi sento artista, o io mi devo esprimere, mo che faccio? Salgo a Bologna.
Certo.
E quindi poi a me non è sembrato vero, dico cacchio, ma sono finalmente le prime uscite che si facevano a Bologna, quando vedevo tutto quel gruppo di ragazzi in Piazza della Marchesia o Ravegnana, appoggiati alle torri a parlare di musica del più o meno, oppure Piazza Maggiore di notte, dico, oh. E poi l'ingresso al dance, dove ti vedo i miei miti come insegnanti, Umberto Eco, certo. Alfredo Giuliani, il grande musicista Donadoni, Gianni Celati, il regista Squarzina.
No, questo
beh, regista
è anche colpa mia.
No, no, che giustamente anche l'età. Insomma, io Furio Colombo, l'antipaticissimo Furio Colombo. Allora dico cacchio, e lì comincia tutto un impastellamento che già era nell'aria tra cultura, musica e politica. Per cui poi la mia maniera di suonare, ripeto, non so perché, ha cominciato subito a destare interessi per voci di passano, sai, quello suona, quello.
Non si è fatto un'idea negli anni del perché ha destato interesse?
Sì.
È impossibile che non se la sia fatta?
Sì, 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 sì. Però...
E quale sarebbe?
Una volta Ron, come Altea, mi è stato esplicito, dice, ma mi ha detto, come fai a essere... avere questa maniera di entrare nei pezzi come se fossero i tuoi. E io l'unica spiegazione che mi sono dato era ironica, ma poi pensandoci è perché ho sofferto da piccolo.
Qua backstage di solito parliamo di queste cose, se vuole.
Sì, ma quella è la fascia psichiatrica
esatto.
Pomeridiana.
Eviterei.
Però adesso interrompiamo di nuovo, però mi interessa questa cosa.
Certo.
Siccome io so di non aver mai penato per imparare ad essere chissà chi con la chitarra, tutti i miei studi, tranne qualche anno a Bologna con un insegnante in cui ho seguito proprio le cose, tutti i miei studi li iniziavo quando mi servivano e quando mi andava, e li interrompevo, anche grazie alla mia imperturbabile pigrizia, quando volevo. Però questa maniera di fare le cose mi ha portato a essere comunque intercettato e chiamato a lavorare per 40 anni. Per cui alla fine il fatto di essere là come studente era un fatto collaterale. Io mi ritrovavo senza far niente, senza fare provini, sgomitare. Diciamo che in quegli anni Bologna era talmente ribollente di creatività, di cose vita. Che poi si è materializzata anche in strutture importanti per l'industria musicale, come i primi grandi studi di registrazione. Io ero in quel fiume lì e piano piano... mi sono trovato sempre, insomma, a lavorare. Una
e
di
quindi
queste
dopo
cose...
la fama al Dams, come arrivò?
Allora, la fama al Dams mi ha permesso di conoscere dei ragazzi che facevano parte di un gruppo che era il più quotato come tecnica musicale e che era il gruppo che era più vicino ai miei gusti musicali, che già si allontanavano dal rock degli anni 60, ma erano più orientati verso quella che poi si è chiamata fusion o prog, musica strumentale, che io dico, e mi hanno consigliato, me li hanno presentati. Appena mi hanno sentito sono rimasti molto... e sono entrato in questo gruppo e abbiamo fatto una miriade di concerti, perché quella volta, quello che si chiamava il circuito alternativo, quello gestito dalle grandi cose della sinistra, Arci, Lotta Continua, cose del genere, funzionava molto. Ci siamo ritrovati a fare un sacco di concerti con della musica strumentale e a noi sembrava normale. I Frogs erano parte Bologna
di questo
Bologna rossa, era rossa,
certo.
Facevano parte di un collettivo proprio come nella Russia diciamo, collettivo musicisti di Vernerio, dove entravamo nei giorni a parlare di discussioni di rivoluzione, il ruolo della musica, e lì ho conosciuto per vie traverse il grande Claudio Lolli, che era reduce dal grande successo di una... ho visto anche degli Zingari Felici. Cercavo un chitarrista, appena mi ha sentito
mi
ha infilato dentro. Ma quello che è successo dopo invece è che non è successa una collaborazione musicale solo, ma una collaborazione umana, neanche collaborazione, lui è stato
un'amicizia.
Ma lui era il fratello grande, era l'angioletto, anche perché era quello che poteva.
Certo.
E noi, tutti quanti, sia io che il mitico Pedini, andavamo sempre da lui a dormire. Alla fine io ho vissuto insieme a lui 4-5 anni, eravamo proprio fratelli.
Chiaro, quindi eravate
l'ho
proprio fratellini, quelli piccoli.
L'ho portato anche a Fabriano a suonare una sera negli anni 70, dormivamo in macchina quando viaggiavamo.
E quindi parallelamente c'era un'attività cantautoriale con Lolli e
sì,
quella, diciamo, d'arte prog.
Sì, perché Lolli era già, anche se non voleva, leggermente infilato nell'industria discografica, cioè noi, non sembra possibile ma pensarlo adesso, ma riempivamo i Palasport con Lolli,
certo,
quella volta.
Certo.
E quindi nel 76, grazie a lui, ho fatto la prima vera tournée con tanto di libretto Empals per Bacco, era un professionista, si prendeva ogni tanto addirittura anche l'aereo per fare delle televisioni a Roma, ma più che altro la cosa bella che ricordo di questo clima
bolognese,
barricadero e molto volemose bene, era dei lunghissimi viaggi per arrivare nel sud sul furgone, il mitico furgone
alla
Volkswagen, con gli strumenti
sì,
dietro,
sì, sì.
A turno qualcuno doveva star seduto sugli strumenti,
ah,
e io non ricordo la stanchezza.
Certo.
Non la ricordo,
ah,
era tutta un ridere, battutine, poi io col mio sarcasmino da provincialetto scettico lo sfottevo continuamente.
A Lolli anche?
Ma no, sì, a Lolli soprattutto.
Era lui da prendere
ma
in
sì,
giro.
Perché era proprio quello che... Poi è tanto autoironico. E con Lolli mi sono trovato a dirigere, diciamo, la lavorazione dei dischi successivi.
Tuttavia, prima di andare ai dischi
successivi...
Tuttavia
è una parola difficile.
È difficile, troppo complicata, troppo complicata.
Tu ti stai esprimendo in maniera un po' radical chic.
Troppo forbita qui.
Non sei inclusivo.
Dannazione. Non so, comunque, al di là di queste cose che ha fatto con Lolli,
sì,
c'erano anche le cose che faceva col prog. Due secondi, le facciamo sentire?
Certo, anche
un secondo.
E decadente inquietudine che avete sentito è proprio estratto dal
cosa? Attendiamo.
Non mi dice anche come devo fare la regia stasera.
A me sembrava invece che stesse fissando un appuntamento.
Sì.
Esattamente.
Ho visto dei numeri, tre. Il numero della,
può darsi che ho interpretato male.
Il numero della camera d'albergo. Insomma, Jacopo, stiamo sul pezzo.
Stiamo sul pezzo.
Allora, questa cosa che avete sentito è un estratto di un album iper prog nato da questa testa un po' malata e seguito fortunatamente come fossero dei santi dai miei colleghi, tra i quali appunto Adriano Pedini di Fano, Roberto Costa al basso, e poi c'era Enrico Giuliani e un altro che non è più tra noi purtroppo, ed era il frutto della mia, come si può dire, quando tu hai un'emergenza a prescindere da quello che in realtà sai fare. Io quel periodo scrivevo per questa rivista, la più importante rivista italiana di critica musicale, di controcultura giovanile si chiamava, con gente come Jaime Pintor, il figlio dell'onorevole, di uno dei fondatori del Manifesto, Lidia Ravera, quella che ha scritto Porci con le ali, Gino Castaldo, quello che adesso fa il Cicispeo, che è passato da Charlie Mingus a Blanco, un giorno glielo dico se l'incontro. Però, diciamo così, mischiavo questo. Poi, le lezioni che seguivo, tra i quali una cosa che mi ha molto colpito, ho fatto uno stage con Karlheinz Stockhausen, non so se è presente, un mito della musica contemporanea, e poi esami insieme a Donadoni, che è un grande famoso musicista contemporaneo, su la scuola musicale di Vienna, quindi la musica seriale. In più ero completamente impasticato, imbottito di Davis e Weather Report, non concepivo altro. Ho messo tutto insieme in un frullato con l'ansia di chi proprio... E ho cominciato ad adottare queste chiacchiere, vi giuro, con l'improvvida veemenza proprio del, come si dice, del neofita, con l'ingenuità. Certo. Però era...
Molto sentita, no?
Molto sentita.
Processo di pancia.
Di una difficoltà, di un cerebralismo che però a me... risultava efficace per portare avanti un discorso pseudo che non sto neanche a iniziare qui, se no finiamo male, sul rapporto che, della concezione verticale della musica, di struttura e non di flusso, ma qui la finisco, vi giuro non ne parlo più. Allora, questo brano però, molti anni dopo, ha avuto un
backstage,
un piccolo gossip, quella parte che avete appena sentito, la più ascoltabile, chiamiamola il ritornello, ce la siamo ritrovata in un disco di Jay-Z, il marito di Beyoncé.
Oh, belli, adoro quando ci sono queste notizie.
Sette volte è stata inserita nel disco e ci apriva anche i concerti dal vivo.
Dal vivo.
Allora, io
consultando, dalla piccola Bologna sia arrivato in America.
Vabbè, che lo stesso disco, mi ricordo, a un concerto di Weather Report, il sassofonista Pier Giorgio Bonafè era riuscito a infilarlo nelle mani di Wayne Shorter. Non so cosa è successo. Dubito che Wayne Shorter avesse rapporti con
Beyoncé. Beyoncé è da chi era prodotta? Era prodotta da chi procedeva, Miles Davis, ora un attimo mi sfugge, uno dei più grandi produttori
Marcus
della
Miller.
Storia. No. È uno dei più grandi produttori della storia. Vabbè, ve lo dirò andando avanti.
Beh, so che insomma ce lo siamo ritrovati lì consultandoci tra di noi, che eravamo insomma, neanche ci dispiaceva l'idea di proporre una causa, venirne fuori con qualche collanone queste che però dopo, siccome non avevamo l'appoggio della EMI, che doveva essere la prima a muoversi, abbiamo data su. So che però un giorno mi suona il campanello di casa, apro e trovo questa specie di cavalla nera vestita succinta e dice: mi chiamo Beyoncé e vorrei che tu perdonassi mio marito, cosa posso fare per te? Io ho detto: se ne vadi, non provi neanche
a dire
pur
nulla,
tirandosi
nulla.
Su sempre più sulle gomme. Mi dici il nome di questa qua che ci sta ascoltando?
Sara, ci siamo presentati prima.
Sto parlando di...
Mi è piaciuta la mossa mi è piaciuta, mi ha fatto sorridere
questo,
la mossa.
Questo, ascoltatori, vi siete persi la diretta.
Purtroppo non
c'è stato. Posso fare qualcosa per far piagionare quel birichino di mio marito? Io, se ne vadi, non mi faccio corrompere. No, la prima parte però è vera.
Cioè che sei venuta a scusare.
Vabbè, io vado via perché quando non mi si sente... No, scusate, no, che è stato preso il pezzo, rapito il pezzo,
è
campionato.
Senti, e va bene, andiamo avanti, che sennò
non c'è aria seria, stasera non arriviamo a niente. Comunque,
non arriviamo a niente.
Dove eravamo arrivati?
A questo punto abbiamo parlato sia della musica che, qui per semplificare, devo chiamare cantautorale, e sia della musica prog, quindi della roba più strumentale.
Contemporaneamente mi divertivo a scrivere degli articoli illeggibili, perché io all'università mi nutrivo dei grandi autori che ci facevano leggere,
certo,
tipo Foucault, Roland Barthes, lo strutturalismo, e quindi io subito, figurati se non mettevo subito nella critica musicale, però loro a Roma apprezzavano, solo che ero così pigro che l'articolo lo batteva a macchina la mattina alle 5 alla stazione di Bologna, perché c'era un treno che andava a Roma, io dovevo consegnare in mattinata alla redazione l'articolo, e quando trovavo spesso il compartimento vuoto, mi mettevo lì e così con due ditini tic 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 e andavo a consegnare quel stazio. Basta, finita questa storia qui.
Per arrivare al prossimo brano,
Che non so qual è.
Joe Temerario, Ron, ce l'abbiamo in scaletta. Come lo introduciamo questo brano, da questo passaggio?
Preferite che cosa parlarne succede? Prima o preferite parlarne dopo?
Decidi tu, visto che qua non si può muovere foglia che Sara non voglia.
Mi piace, bella, no, perché di solito noi mandiamo i brani e poi ne parliamo dopo. E poi però, insomma, potete fare... Oggi è speciale.
No.
Non è niente...
Tu sei veramente una che si nutre di share e di comunicazione, quindi... Dici come proseguire.
Mandiamo il brano.
Mandate il brano.
E se mio figlio sapesse già parlare, mi direbbe tu come stai stasera? Ti senti solo, vuoi che resti con te? Ma sì, parliamo un po'. Io dormire no, proprio no, dai camminiamo insieme per questa strada vuota e dimmi tutto di te, della tua vita, dai comincia tu. Oh, 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 oh. Sono figlio di questa lunga notte nera e poi oh, 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 oh. Vivo in quella strana casa con mio padre e mia madre. Dieci fratelli, stessi occhi scuri, stessi capelli. Andiamo a caccia di notte come i gatti neri. Ci troviamo sopra i tetti tutti quanti, sotto una grande luna che oh, 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 oh. Che mio padre ogni sera corre fuori a guardare, mentre oh, mia madre lì alla finestra guarda sempre lontano quella coda di fuoco quando passa un aeroplano.
Eccoci. Voi ci siete, sì. Allora.
La puntata più difficile di tutta.
Adesso sta a guardare che è colpa mia.
La puntata più difficile che è colpa mia.
Che credevi qui?
Di tutto il programma. Penso che fino a giugno non ci sarà un'altra puntata così complicata. Allora, io parto subito, mi scusi.
Sì.
Così adesso, poi dopo parliamo anche dei tecnicismi. Allora, parliamo del Ron.
Ecco.
Conoscenza, persona, amicizia.
Allora, che tipo è?
Io una volta,
quali sono gli affari così?
Dai, ci vuole un po' di backstage qui.
Però mo ti spiego una cosa. Sai lui come mi ha imbrogliato?
Adesso mi sono inguaiata.
Sai lui come mi ha imbrogliato, Jacopo, a fare questa intervista dicendo...
Che cosa gli hai detto al telefono?
Ora te lo spiego io. Perché lui mi ha detto, ma io non voglio parlare tanto degli artisti famosi con cui lavoro, voglio parlare... di te. Io ho detto, oh, finalmente, lo sai perché? Gli ho detto, perché io ho vissuto di una certa sindrome. Hai presente quando una bella ragazza ti chiama e tu vai là e quella ti chiede, ma il tuo amico Andrea com'è? Che fa? Ecco, e io mi ritrovo sempre alle interviste, e Lucio com'era? E Ron e Carboni e Samuele Bersani com'era?
Se vuole dopo le chiedo, e Bruno com'era? Però alla fine, sul
no,
finale.
No, questo porta un po' sfiga, detto così.
Allora, diciamo così, volendo rimanere un po' intorno alle righe, non vogliamo...
Certo. No, dai, scendendo però seriamente...
Ron, diciamo, era... di tutto il team, perché io devo spiegare una cosa, qui stiamo facendo un salto senza un piccolo contesto, come avete sentito anche dal mood proprio di Brahmin, siamo passati dalla fase proto-rivoluzionaria, artigianale degli anni 70 all'industria, perché cos'era successo? Era successo che a Bologna sono cominciate a venire fuori, a parte tanto interesse musicale, tanta pratica in giro, tanta voglia di esprimersi, doveva materializzarsi anche in strutture. Mm-hmm. È venuto fuori coraggiosamente uno studio di registrazione che ha attirato, cominciato a attirare degli artisti, tra i quali Lucio Dalla, che fino ad allora aveva registrato i suoi dischi a Carimate. Mm-hmm. Invece, proprio in corrispondenza dei primi anni Ottanta, guarda caso con la fine dell'impegno politico, il decennio, poi si è arrivati agli anni Ottanta, quella dell'industria, anche dell'edonismo, come si diceva, no? Uh-huh. E aveva cambiato completamente mood, era tornato a Bologna, aveva creato questo team nuovo, completamente nuovo, tra i quali fortunatamente c'ero io, e ha cominciato a fare produzioni. Questo è il primo brano che io ho fatto con questo team, perché Ron, già un anno prima di questa canzone, si era interessato a me come suonava, perché io facevo spesso dei lavori come turnista nello studio B, quello dei poveretti,
certo,
dello studio, mentre loro facevano i loro dischi, e Lucio
nello studio A.
Però l'orecchietto ci andava, certo. Tant'è vero che Ron si era interessato anche a quello che stava facendo, e molto generosamente aveva scritto anche un testo per una mia canzone, quindi che poi è rimasta lì nel cassetto, perché... e mi aveva chiesto anche di entrare a suonare con lui. Mm-hmm. E io quella volta, chissà, che mi credevo, no, voglio fare le mie cose, non sapendo che in realtà non mi potevo permettere di aspettare 10 anni che si, certo, sbloccasse qualcosa. Per fortuna l'anno dopo me l'ha richiesto, non so perché, l'ha richiesto, io ho detto sì. E lì è cominciata tutta un'attività che è arrivata fino, credo, al 2012.
Certo.
Esatto. Questo è il primo brano. Ron, di tutto il gruppo, era quello bravo.
Quello preciso.
Senso, lui era il musicista del team, era quello attento alle sonorità, che ascoltava i dischi, sa suonare in una maniera. Lui veramente lo chiami qui con la chitarra, mm-hmm, e ti fa una serata, ma da
magistrale.
Ma perfetto.
Infatti, da notare, ascoltatori, che per esempio il brano I musicisti di Lolli è un brano del 1980, che però, se lo sentiamo da un punto di vista anche della registrazione, fa riferimento un po' più agli anni 70, in un certo modo.
Certo.
Invece, quando sentiamo Gio Temerario, Iron, sentiamo proprio che c'è una cura discografica nella
era
cura
entrata,
proprio del brano,
diciamo, era entrata
in un'altra
ma
epoca.
Se io ti racconto come noi snobbavamo l'industria discografica con Lolli,
certo,
solo un piccolo aneddoto.
Sì, prego.
C'era un famoso discografico, molto famoso e molto importante, che si era innamorato di Lolli e diceva: questo è il nuovo Paoli, questo, mm-hmm, è il nuovo. Però noi eravamo talmente duri e puri, io e Claudio e anche i nostri compagni di viaggio, che negavamo questo
avvicinamento avanzo. Con Paoli.
Una volta, incautamente, il discografico ha chiesto: Claudio, puoi fare un bel servizio fotografico, che facciamo un articolo su di te? Lui sai cosa ha fatto? Mm-hmm. È andato in stazione, ha messo 500 lire nella macchinetta,
fatto
e ha mandato al discografico 4 foto.
No,
sì, per dirti. Invece qui
Ron
siamo,
non ragionava così.
No. Qui siamo tutto un altro mondo. Diciamo che la Lucio al centro, con tutta questa squadra di lavoro, tra cui Ron, che veniva spesso e partecipava come tastierista e pianista, perché è molto bravo, mm-hmm, alcuni degli stadio come Giovanni, il caro Giovanni, certo, che non è più con noi, Giovanni Pezzoli, e Carboni, che aiutava a fare, insomma, eravamo una bella squadra che lavorava come un gruppo. Mm-hmm. E questo è stato uno dei primi brani. Non so
e
se...
come si trovava Bruno Mariani in
benissimo,
quel contesto?
Benissimo.
Visto che parliamo di Bruno Mariani,
ma
no?
Lui perché
che faceva? Che si
perché
faceva?
Allora ti spiego la cosa di Lucio, la maniera di lavorare di Lucio era completamente nuova rispetto a quello che noi ironicamente dicevamo si lavora alla milanese. Mm-hmm. Fino allora Milano era il padre dell'industria discografica, anche Roma. Non chiamiamola adesso milanese, perché però di prassi, cioè un produttore che definisce il programma di lavoro, lo strumentista viene chiamato quando serve,
sì,
viene chiamato, ti fa i suoi 4-5 giorni, mm-hmm, perché le parti sono,
sì,
a parte qualche input però, che può venire, anzi ben venga dal musicista, mm-hmm, e così è per il bassista, il batterista.
Certo.
Invece Lucio la intendeva come un team, cioè noi eravamo, io ero sempre in ascolto con la mia chitarra, anche se non ero in rec, perché lui ci aspettava sempre l'input ogni volta che il brano scorreva, certo. Anche se stessimo facendo o il basso o le tastiere o una linea vocale o dei cori, sempre l'input, per cui la cosa che a me affascinava, anche se diventava un po' pesante, certo. Psicologicamente, perché
sempre bisogno di qualcosa da aggiungere, certo.
Ma più che altro a me veniva qualcosa da aggiungere quando lo sentivo, ma caratterialmente lì c'erano degli uccellini.
Si litigava, eh?
Infatti era la prossima domanda che volevo fare, però la faccio dopo il brano che mandiamo.
Che volevo dire? E questo rendeva te non più il chitarrista, ti rendeva partecipe, perché tante delle cose che io stesso tiravo giù erano poi fatte, suggerite, fatte da una tastiera, chiaro. Una linea melodica, anche un riff di basso, e questo ha cominciato a far addrizzare le orecchie e dire non è uno che
non è un chitarrista solo,
esatto, cioè. Cosa che ci tengo a tenermela stretta come io preferisco essere descritto come un mediocre musicista piuttosto che come un ottimo chitarrista.
direi.
E
a questo
andiamo.
Punto, quindi il passaggio da Ron a altre collaborazioni sempre in quel contesto.
Sì.
Vieni che ci chiudiamo in casa, fuori c'è troppa confusione. Non è tanto per paura, ma perché non ne vale la pena. Vieni che è meglio che stia zitti, perché tutti ci possono sentire. Anche perché poi non abbiamo niente da dire. Accendi il tuo computer, il tuo cuore, il tuo televisore. Passami il tuo giornale che mi spazza un naso che è un poco raffreddore. Ma no, che non è niente, casomai chiamiamo un medico, un astrologo. Guarda se c'è in giro il dottore. E smettila di tormentarti il naso, tanto non hai più un naso. È bello vedere una donna, quello che rimane di una donna, che non sa smettere di bere, anzi fammi un piacere, guarda fuori se nevica ancora, se l'uccellino canta, o se si sente piangere ancora quel bambino.
Aspettate che mi devo far passare un pochino i brividi, perché io quando sento questa qui, cioè veramente... Cioè, ma emozione. Voi provate a immaginare la sensazione che ho avuto io quando, a parte che fatto John Temerario, Ron mi chiede di entrare nel suo gruppo, quindi io gli faccio un sacco di tournée, di serate, vabbè. Ma poi Lucio mi dice che mi vorrebbe anche nei suoi dischi.
Certo.
Era l'unico artista italiano che mettevo nella mia discoteca senza vergognarmi. I tre album che ha fatto con Roversi,
incredibili.
Io li ho consumati. Ma è la sorpresa quando io, pur non seguendolo molto, i suoi tre album, quelli storici, però sapevo, caro amico ti scrivo, oppure si muove la città, sì, pezzi molto belli, ma come si può dire, aperti, molto popolari, immediati.
Certo.
Quando lui mi dice, senti, c'ho delle ideuzze, vieni a casa mia con la chitarra e te le faccio sentire. Io quando ho sentito sta cosa, ho detto, ma dove è arrivato questo?
Che è
razza
successo?
Di rivoluzione sta facendo, a parte che oltre a quello c'era anche il cinema che mi ubriacava molto, Reduce da Blade Runner,
certo, certo.
Da questa sensazione postmoderna di solitudine, di alienazione, di dialoghi che non si materializzano, di nostalgia di qualcuno che forse non c'è neanche mai stato con questa canzone. E allora io dico, porca miseria. E lui in effetti poi ha chiamato il produttore completamente, che veniva da un altro contesto, dalla musica dance, che aveva realizzato dei grossi successi in America, il bolognese Mauro Malavasi. Ha mischiato, io per esempio qui la chitarra la uso, ho voluto ricreare un'atmosfera naturalmente orientale, quindi ho messo, mi sono inventato il feltrino tra le corde, cosa che poi è diventata abbastanza usuale, però proprio per
quindi quell'inversione va attribuita
no, però non volevo il suono della chitarra, ma magari il coto o qualsiasi
infatti è raffinatissimo e comunque stacca rispetto a tutto il passato,
e tutto questo disco è stato veramente una, per me una rivelazione, e sentivo di essere fortunatamente al posto giusto nel...
Ci dicevamo prima, anche la batteria elettronica, no?
Ma scherzi, cioè,
c'è un'innovazione
ma
in
lui
tutto
ha voluto,
nel cantautorato.
Lui ha voluto fare una specie di all-in, perché siccome lui era arrogante, nel senso buono, nel senso non è che teneva basse le sue aspettative, le sue fanze, dice io voglio mischiare i sound più popolari in voga, anche quelli che possono sembrare sputtanati, ma appartenenti a un altro tipo, alla musica, la ritmica dance delle discoteche, però ci voglio mettere qualcosa che è attuale, che è volutamente a settori, non proprio il fascione narrativo della canzone, ma che fosse per immagini quasi impressionistico.
Certo.
E io dico, cavolo, io ero reduce dalla passione per i Genesis e cose, e poi Weather Report a me
era quello,
mi chiamava,
bisognava fare questo,
anche se non era proprio la chitarra, anzi forse una delle mie fortune è stata quella che la chitarra mi ha stancato abbastanza presto, cioè finiti gli anni 60, la grande ubriacatura
di Hendrix,
del Hendrix, il rock, le Zeppelin, io sono andato a, non so, giovane anche a Montreux a sentirle, finita l'ubriacatura, la chitarra a me mi sembrava abbastanza... Quindi, o sei un tecnico e meravigli qualcuno per 20 misure, oppure... E allora mi sono subito dato a fare, a cercare sonorità con il pedale che sembrassero degli effetti
dei pad.
Sono stato uno dei primi a acquistare la chitarra
Synth. Si chiama la Roland.
Quelle cose lì. E quindi io mi sentivo a perfetto agio. Il problema...
Le volevo dire, scusi se la interrompo, lei dice che si sentiva in perfetto agio, eccetera, ma le è mai capitato invece di non sentirsi a proprio agio o non essere nel posto giusto al momento giusto?
Con lui no, ma che io ricordi no, ma più che essere nel posto giusto è essere in conflitto, quello sì, sempre. Quello sempre, era una bestiaccia, veramente, la sua energia, perché io dico poi ce ne vuole di energia, per esercitare sempre questa pressione, questa continua andi e rivieni di grande effusione e di...
Di arriviamo attaccare. Dritti al punto, tocchiamo.
Ma più che altro mettere in crisi sul personale, con lui quando si andava sul personale, si andava su grandi... non sullo
sì, ma la domanda qui non è dalla, è Bruno Mariani,
esatto.
Come reagiva?
Allora,
ecco.
Cioè Bruno... io quello che ho detto, perché mi ero preparato già da diversi anni a questa domanda, la cosa che ho veramente imparato a fare non è tanto suonare, ma sfruttare il gioco. Il gioco non nel senso ludico, ma il gioco è quella cosa che... lascia un po' di spazio, di lasco tra una
un ingranaggio, tra una libertà e l'altra.
Io mi muovevo lì facendo un po', si potrebbe dire un po' il finto tonto, ma non cercando mai. Poi c'è stato un periodo invece che ci siamo andati dritti, infatti l'ho dovuto salutare.
Allora io direi di mandare il prossimo pezzo e poi ne riparliamo.
Di persone silenziose.
sono timide presenze. Nascoste tra la gente, ma il silenzio fa rumore. E gli occhi hanno un amplificatore. Quegli occhi ormai da sempre abituati ad ascoltare persone che non san parlare, che mettono in ordine i pensieri, persone piene di paure che qualcuno possa sapere i loro piccoli e grandi contraddittori pensieri.
E qui abbiamo fatto un grande balzo, lo dico volutamente con la Z che mi è particolarmente antipatica, un grande balzo perché siamo arrivati quando già il percorso di Lucio e di tutto il suo team aveva prodotto e fatto tante cose, insieme abbiamo fatto dunque. Il disco, questo qua, Gio Temerario, poi altri dischi di Ron, soprattutto abbiamo fatto il disco poi Bugie di Lucio Dalla, quello con Se io fossi un angelo, mm-hmm. abbiamo fatto il Dalla Morandi, in cui ho per la prima volta, proprio quasi ufficialmente, la veste di collaboratore della Granza, certo. E che per me è stato un disco importantissimo. La relativa tournée, perché poi è arrivati all'88, dopo il disco Dalla Morandi, Lucio mi chiede, ahimè, di abbandonare Ron e di andare con lui in tournée. A me dispiaceva perché io con Ron mi sono trovato sempre benissimo. Però ero così coinvolto in quel disco, era talmente anche parte della mia maniera di... E poi la tournée si prospettava un fatto proprio...
Incredibile, maestoso.
Beh, comunque gli artisti hanno un'evoluzione, quindi è giusto, è nel corso delle cose, secondo me.
Insomma, mi sono infilato lì, c'è stata questa grande tournée e poi però che succede? Ritornando al discorso di prima, avevamo fatto anche i primi tre dischi di Carboni, questo ragazzotto talentuoso e molto carino.
Intanto Dustin Hoffman non sbaglia,
esatto.
Un film,
no? A forza di seguire Lucio nella trattoria dove andava e fargli sentire dei brani, riesce anche con la collaborazione di Gaetano Curreri a interessare Lucio, che decide di produrlo. Quindi facciamo i tre album, intanto, certo. Dustin Hoffman, poi Forever
e Luca Carboni,
e poi Luca Carboni, che è quello di Farfallina, sì, del grande successo, così. Poi che succede? Naturalmente, ritornando al discorso che non era facile lavorare con Lucio,
certo,
perché la sua attitudine portanza era quella di aprirti le braccia
e inglobarti
e richiuderle molto. Poi il fatto che lui non avesse, diciamo, una famiglia, avesse una specie di principio quasi di vita, che per lui la vita doveva essere lavoro. La propria fede doveva essere nella qualità, nella perseveranza, nella cosa di produrre, di fare. Lui voleva che questo team fosse anche la sua
famiglia.
E quindi ci toccava anche, diciamo, la nostra vita privata.
Certo.
E succede che dopo... Che arrivati certo al terzo punto... disco, quello di Farfallina, purtroppo tra Luca e Lucio... Cioè Luca dimostra...
Decadono le cose.
Sofferenza,
certo.
Però che fa? Il disco dopo chiede a me, che ero un musicista di Lucio, di fare da produttore per il suo disco, e questo crea una condizione che io non auguro a nessuno.
Chiaro.
Perché Lucio è rimasto abbastanza, diciamo, come il mio pupillo, quello che c'ha più successo adesso che l'ho creato io, non solo se ne... si vuole allontanare da me, ma addirittura
mio collaboratore.
Però non se la sentiva neanche di aprire una un conflitto con me, quindi io ho passato non so quanti mesi in una condizione di dover rispondere a uno, all'altro, questioni personali, poi di vita privata, insomma, però è venuto fuori questo album di cui avete
ascoltato
un estratto, di cui io vado abbastanza orgoglioso, perché dopo 3 dischi da cantautorino, che ha posto senza fine alla cantautorato sociale, ma quello personale, quasi da film, alla Muccino, e qui ha cominciato a prendere di petto alcune questioni fondamentali, come chi ha voce, chi non ce l'ha, chi riesce a farsi sentire, chi ha paura di cambiare. Oh, beh, insomma, buonanotte. Alla fine sono contento di questo qui, di questo disco qui, e soprattutto non ha prodotto una rottura con Lucio che avverrà.
Che avverrà dopo, e questo visto che, dopo, cari ascoltatori, siamo praticamente
siamo in chiusura. Il brano successivo che è stato scelto è uno di Bersani, che ascolteremo tutto perché chiaramente siamo in chiusura. Che cosa ci può dire su questo?
Che ora è?
Sono le 20:58. Lei non si fida quando dico che siamo in chiusura.
No, è solo la domanda.
No, siamo... Visto che abbiamo scelto Bersani, ecco, magari 2 parole sulla collaborazione.
Un attimo, 2 cose volevo dirle, scusate. Qual era l'idea di quello che dovevamo fare questa sera? Dovevamo parlare veramente di tutto e tutto il mondo. Perché? Perché qui c'è tanto entusiasmo.
L'idea della fantasia di Jacopo, che non ha i tempi radiofonici. Va bene, Jacopo. Allora faremo un programma notturno in cui parleremo 3 ore con...
Che potremo continuare a parlare con il buon Bruno Mariani, forse per un'altra settimana, è chiaro.
Se vuole può tornare qui.
È sempre invitato,
quando vuole può tornare qui.
Se vi fa piacere...
A noi ci fa piacere che no?
Perché mancano cose tipo Caruso,
facciamo così.
Mancano i momenti più...
Il mese prossimo si parla del Dalla di Caruso, si parla del Dalla di Enna.
Si parla di quello che è successo dopo,
esattamente. Bruno Mariani gli è piaciuto, noi ci siamo divertiti assolutamente.
Proverò a venire in maniera un po' più elegante, così vediamo se è il caso di accendere quella maledetta telecamerina.
Ma ecco... Così viene preparato, ma il brano successivo è di Bersani e 2 parole su Bersani le voglio.
Addirittura.
Bersani.
La collaborazione, politico, come si è sentito Romagnolo, lei a collaborare insieme a lui?
Allora, Bersani, io non so chi gli ha dato la pazienza di sopportare me, la mia ironia, perché questi quando arrivano... Ecco, subiscono un po' di, come si può dire, è presente come in caserma un po' di ironismo.
Certo,
di...
Sì, chiaro.
Però, a parte che è una persona veramente, secondo me, stupenda, e ci ha sorpreso tutti perché? Perché si è presentato con una sicurezza di sé, un concerto, non mi ricordo dove, con una cassetta fatta sentire a Lucio nei camerini, e Lucio gli ha detto: beh, ti va di farla stasera, facciamo una pausa tra il primo tempo e il secondo, e lui l'ha fatta. Però dico, ci sono brani all'inizio che dice, beh, agli inizi sta lavorando, lui ha portato un brano che era un capolavoro, era di una maturità già il mostro.
Sì.
Era di una maturità, non so se l'avete mai sentito voi quel brano lì.
Era
impressionante. Dopo da lì a fare il primo disco è stato un po' perché non sapevamo come collocare la sua voce, che è molto grossa e profonda, con le sonorità che cercavamo di fare. Lui dopo ha centrato il suo percorso. Questo primo è stato un disco che ha rivelato una mente... Forse io credo che sia la più fervida adesso.
Negli anni 90, fra i cantautori, probabilmente è stato uno di quelli che ha introdotto qualcosa di nuovo.
Ultimamente sapevo che ho passato un periodo difficile, che non stava bene, e io gli ho mandato un messaggio come dire: tu non ti puoi permettere di decidere quando andartene, perché sei patrimonio della cultura e dell'umanità, sei l'ultimo cantautore, che quindi decidiamo noi quando te ne devi andare.
Quello che devi fare.
Chiaro.
Tutto lì.
Bene, e noi ci vediamo martedì prossimo, sempre qui dagli studi di Radio Fab a Backstage, sempre con Jacopo. Io la ringrazio tantissimo, Bruno, per essere stato qui con noi. Spero che sia stata un'esperienza deve dire di sì. Sì, è stata
un'esperienza. Per me non è carne né pesce. Cioè, così.
Ci rincontreremo per una parte 2, forse anche 3.
Né carne né pesce, però siamo riusciti a incastrarlo.
Beh, certo, ma questo, cioè, devo ancora capire cosa gli hai detto nella telefonata, ma magari successivamente.
Ma aveva detto, non voglio parlare, voglio parlare di te. Poi invece alla fine, questa quando, io l'ho vista, sai, quando ho fatto la domanda, fai sapere qualcosa su Samuele Bersani. Io l'ho visto gli occhi, sai?
Del tipo...
Non era assolutamente professionale il tono con cui la chiede. Io non sono stupido. Io non sono stupido. Jacopo.
Ma questo è il mio programma. No, grazie veramente.
Ma
allora,
figurati.
Ci vediamo per il prossimo appuntamento. Ormai si è detto e quello che viene detto a backstage si fa. Buona serata a tutti.
Buona serata.
Arrivederci.
Cicatrice sulla faccia sta con suo fratello che si fa chiamare Spillo e sanno già sparare come dei cowboy. Chico prova al sole di scaldarsi il cucchiaino, Spillo sta rubando un altro motorino, il maresciallo guarda l'Italia dentro un bar. Vecchi materassi, copertoni, lavandini, cessi rotti, cazzi disegnati sul palazzo del cornuto, gli africani alla stazione, l'avvocato dal barbiere, ancora un altro film di Alberto Sordi alla televisione. Chico è a casa con la faccia sulla radio che trasmette la rubrica dei consigli e lui vorrebbe chiedere come si fa a fare una rapina in una banca e a scappare senza che si slaccino le scarpe, andare dove non c'è mai nessuno che ti sputa contro e ti vuol mettere nei guai. Tubi di cemento, scatoloni, pannolini, sacchi di immondizia messi come pali dai bambini, l'ambulanza della Croce Rossa, c'è qualcuno che sta male, il prete prepara la chiesa per il funerale. Spillo ha chiuso la felicità in un fazzoletto, ma si è seccata in un secondo benedetto. Pronto chi parla, sono Chico, vieni qua, che questa volta è proprio quella buona. Basta un cacciavite per entrare in paradiso, un cacciavite, aspettami che arrivo, prendi il motorino e in un minuto sono lì. Ma ti rendi conto quanti sono questi soldi e com'è stato facile rubarli? Finalmente ci possiamo comprare quello che ci pare, spiegami perché non parli. Lascia stare, sta un po' zitto, non ho voglia di parlare. Manca poco, abbiamo finito, andiamo via. Scappa presto, non fermarti, corri cazzo, non voltarti. La sirena è quella della polizia. Saltano come due gatti sulla sella, schizzano tutta manetta, figli di puttana, non ci prenderete mai. Guarda che casino, guarda dove vai a finire. Ho anche freddo e ho paura di morire. Stai attento, frena. Ciao.